saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Sono felice di rivederla, sono passati un po' di anni. Lei è sempre una attrice, presentatrice, scrittrice, ma soprattutto una figlia d'arte, un cognome davvero molto importante. Arriva da Milano ed è Rosita Celentano, che però incontro ad Asiago. Ciao Rosita, ben ritrovata, come stai?
Grazie, benissimo. Beh, sai, Asiago è la mia seconda casa, quindi vengo qui da quando avevo 5 anni, 7 anni, sono a casa proprio.
L'illusione coniugale di Eric Assus, questo autore drammaturgo francese, ti riporta in teatro, era il 2015 l'ultima volta, sì, se non sbaglio, come protagonista insieme ad Attilio Fontana, Stefano Antisunk, che ne ha anche curato la regia. Giovanna e Massimo sono una coppia apparentemente perfetta che dopo un po' di anni decide però di confessarsi. Una commedia che parla di tradimento, però lo fa con ironia.
Con ironia, assolutamente, che è un testo strepitoso perché tratta un sacco di punti, parla anche del tradimento fra amici, quindi non solamente quello coniugale, però solleva una serie di domande, di quesiti che uno si dovrebbe fare nelle relazioni o che potrebbe trovarsi a fare. A me la questione dei tradimenti mi porta buono, perché io sono spesso stata tradita. Ci ho scritto anche un libro 16 anni fa, ma oggi ti posso dire che credo che tutte le difficoltà, i problemi, i dolori, le paure, gli stress sono portatori di opportunità, quindi uno non si dovrebbe fermare o sedere sul momento di difficoltà o piangersi addosso, anzi dovrebbe chiedersi: se mi sta capitando questo, cos'è che devo capire? Perché noi possiamo migliorarci e crescere evolutivamente solo nel momento in cui viviamo delle incertezze o delle paure o dei momenti difficili, fanno parte di un percorso evolutivo dell'essere umano.
Quando a tradire è purtroppo un'amica o un amico, fa più male, fa doppiamente male.
Per me il tradimento più doloroso è sicuramente quello, non quello fisico, perché sai, il marito o una moglie che ti tradisce va a letto con un altro, se rimane fino a se stesso, certo, nel momento in cui lo scopro sono obbligata a farmi delle domande, a rimettere un attimo in discussione la relazione, ma io sono una di quelle che crede assolutamente nel perdono, e poi quale perdono migliore se non si fa per amore, e poi valutare un compagno o una compagna se sono persone presenti con cui c'è complicità. Uno scivolone, un momento di debolezza carnale, mettiamola così, non può farti vedere una persona di botto per il nemico in assoluto, soprattutto se l'altro poi cerca, fa di tutto per riacquistare la tua fiducia o per recuperare un rapporto, e magari si rende conto che la persona importante ce l'aveva in casa. C'è anche la canzone di Baglioni, Signora Lia, che parla di questo, no? Non si può generalizzare, però il tradimento morale è sicuramente quello più doloroso, sì, certo, e a volte, cioè, per me è molto più gravoso quello che un tradimento fisico.
Da circa 6 anni sei singolo, insomma, poi lo racconti spesso anche, sì, con il sorriso, felicemente, nonostante insomma un passato di gossip, anche di gossip rosa, diciamo, con amori anche famosi, insomma, ricordo Lorenzo Giovanotti, ricordo anche Pari della Fuga al Circo di Nando Orfei. Adesso hai trovato questo equilibrio davvero da sola?
Ma assolutamente sì, sono single per...
Piena di amici, sola non è vero proprio, dai.
No, ma guarda, la solitudine è un concetto interiore, perché io ho vissuto una relazione dove mi sentivo profondamente sola, quindi la solitudine è una questione interiore, non è in base a quante persone hai intorno. Io sono circondata d'amore, nel senso che non inizio una relazione, non ho mai cercato una relazione, sono stata sola anche in passato, anche più giovane, non mi sono mai messa in una relazione per paura di rimanere da sola, non era questa la mia cosa. Le mie storie nascevano da un innamoramento, da una stima che hai della persona, salvo poi magari scoprire che quella persona non era come ti si presentava all'inizio. Questo capita a tutti. Sono single da più di 6 anni perché sto bene, non sento la necessità e vorrei continuare a restare così, perché poi quando mi guardo intorno e sento le amiche o gli amici che si confidano, è triste dirlo, ma le relazioni, quelle veramente sane, che poi affrontano anche loro i momenti difficili, perché è giusto che ci siano dei momenti dove un attimo uno, come si dice, ripercorre un po' la storia, magari uno si adagia sulla relazione, così, però nel mio piccolo mi sembra che la maggior parte delle relazioni uno dei due la subisce, oppure ha paura di andare via, oppure si sta per comodità, non perché c'è proprio una complicità scelta da parte di tutti e due, e questo è un peccato. Un po' viviamo tempi dove il consumismo ha portato anche le relazioni a essere vissute come i fazzoletti usa e getta. Ci si mette insieme, per esempio, le nuove generazioni troppo in fretta, e con la stessa facilità con cui si inizia una relazione si lascia. Finché sono coinvolti solamente i due partner, poco male, ma quando ci sono di mezzo dei figli invece è veramente triste pensare che uno fa un figlio, mette su famiglia e con troppa facilità molla. Io, sarà che ho 60 anni, però sono di quella generazione dove ci si conquistava, c'era la conquista, c'era il flirt, la conquista, cioè quando ci si metteva assieme ci si era conosciuti abbastanza. E quindi anche quando subentravano le crisi si risolvevano. Guarda, io prendo esempio oggi dalle piante, sono l'unico organo vivente di questo pianeta che sono obbligate a risolvere i problemi, perché non possono come noi evitarli o fuggire, no? Loro sono, essendo stanziali, sono obbligate a risolverli e voglio fare come loro, cioè i problemi andrebbero risolti, non evitati.
Senti, Asiago la conosci molto bene, qui insomma c'è la roccaforte di Celentano da più di 50 anni, hai passato tanti Natali qui, anche l'estate. Ecco, sei una delle uniche di famiglia che ci torna ogni tanto, ma ti piace fare anche qualche passeggiata in queste zone che conosci molto bene quando sei ad Asiago?
No, io sono innamorata di Asiago perché non sono io tendenzialmente sarei più da mare, mi piacciono i posti dove c'è l'acqua, mi piacciono i ruscelli, che è già più
lì avete Liguria, se non sbaglio.
Sì, noi abbiamo Liguria, però Asiago per me è il posto di montagna perfetto, perché essendo questo altopiano così ampio, hai la luce fino alla sera nelle montagne, dove c'hai le montagne troppo vicine, anche d'estate magari il sole c'è meno. Poi sarà che ci ho vissuto anche 2 anni, sarà che ci vengo quando ho 5 anni, è veramente casa. Adoro i boschi di Asiago e il mio bosco preferito è dove c'è il lazzaretto, dove si faceva la rogazione, perché c'ha, secondo me, qualcosa di magico. Io adoro andare per boschi perché stare più di 30-40 minuti in mezzo alle piante, entri in una sorta di il tuo corpo si mette in una sorta di autoguarigione. Questa disciplina si chiama in giapponese Shinrin-yoku, che vuol dire bagni nella foresta, quindi per me è fondamentale. Io prendo l'amaca con gli amici, passeggiamo un po', facciamo picnic e poi dopo mettiamo le amache, stiamo lì a sentire i rumori del bosco. Ho visto anche dei cervi, mi è capitato. Quindi Asiago per passeggiare è meraviglioso, mi piace tanto.
Senti, l'amore invece incondizionato di un animale, in particolare di un cane, si può solo provare vivendolo e non raccontare. Quello che è capitato a te, insomma, tu ne avevi 2, perché in realtà Morphine aveva 16 anni e purtroppo ti ha lasciato l'anno scorso, so che l'hai anche cremato, adesso ti è rimasta Euforia.
Gli amori in genere, solamente se li vivi in prima persona riesci a capire cosa danno. I cani sono stati dei grandi maestri, oggi tutti gli animali, perché io ho deciso di vivere di dedicarmi le mie battaglie sociali in difesa dei diritti animali e dell'ambiente, quindi delle piante. Intanto, sai, chi usa violenza su un animale pensa che è predittivo di violenza anche fra mura domestiche. Gli animali sono esattamente come i bambini, sono esseri indifesi, vanno tutelati, e io credo che se nel disegno universale ci sono le piante, ci sono degli altre specie animali e abitiamo tutti questo pianeta, siamo tutti interconnessi, bisogna veramente riportare rispetto a ogni essere vivente. Io sono contro tutte le manifestazioni come gli acquari, le sagre, corride, non ne parliamo, il palio, i circhi. Non si può ridicolizzare un animale. Una volta che tu scopri, anche perché gli animali provano le nostre stesse emozioni di paura, di stress, di dolore, se tu osservi degli animali, per esempio delle mamme, come vivono con i cuccioli, ci abbiamo tanto da imparare da tantissime specie. I cani sono stati i miei maestri, sono i nostri maestri, perché è un animale che ti ama incondizionatamente e ti insegna ad avere pazienza, ti insegna anche come vivere la malattia, come vivere la morte. Gli animali hanno grande dignità in questo. Ti amano e non ti giudicano, ti amano indipendentemente che tu sia ricco, povero, bianco, nero, malato, sano, bello, brutto. E poi loro danno senza aspettarsi niente in cambio. Sai, basterebbero queste cose che ti ho detto per capire che bisognerebbe portare rispetto. Io sono molto grata di aver sviluppato questa consapevolezza, ed è successo tanti anni fa quando ero piccola, che giocavo in cortile, avrò avuto 7-8 anni, e all'epoca si usava giocare con le lucertole, staccargli la coda, perché la coda staccata dal corpo si dimenava. E io un giorno andai da mio padre a dirgli: guarda, vedi, lui mi disse: no, dice, scusa Rosita, ma se fossi tu quella lucertola. E lì ho avuto un brivido, lì immediatamente mi si è aperta una finestra. E quindi bisognerebbe educare i figli così, bisognerebbe educarli a scuola. Purtroppo c'è un business che va talmente oltre, che ti fa credere che sia tutto possibile. Però se tu pensi, una volta una persona mi ha detto: è legale mangiare la carne, quindi finché è legale lo faccio. Io gli ho risposto: era legale anche la schiavitù, ma quando si è capita che era una cosa sbagliata si è smesso. Quindi soprattutto il tipo di vita che si fa fare a questi animali negli allevamenti intensivi. lì. E poi soprattutto la gente deve capire che quel tipo di cibo lì è tossico, non è sano, perché è dove mette la mano l'uomo per produrre in fretta, manomette un equilibrio naturale. Questo vale anche per l'agricoltura intensiva col glifosato, e quindi secondo me la gente, quando si lamenta e dice io vorrei il politico deve fare così, non si rende conto che noi facciamo un atto politico ogni volta che noi andiamo a spendere i nostri soldi. Tutte le volte che noi usiamo la nostra carta di credito finanziamo un'azienda, e se una persona vuole vedere cambiare questo mondo deve iniziare a cambiare il suo mondo, ogni singola persona, e pensare a quello che può fare lui, senza dire ma lui non lo fa, ma allora, ma intanto fai tu del giusto, vai a letto sereno che hai compiuto delle azioni serene, e così piano piano il mondo cambia.
Con un sorriso, papà ultimamente dopo il Covid secondo me ha scelto di vivere ancora di più la sua privacy, anche mamma che l'ha sempre protetto, direi che forse è la sua bodyguard migliore, e quindi anche se non risponde al telefono a qualche amico avrà i suoi buoni motivi di godersi la sua privacy, che dici? E non rispondiamo a polemiche senza fare nome e cognome, ma hai già capito?
No, ma io non ho un problema, se vuoi ti faccio nome e cognomi, nel senso che allora è lecitissimo, i cellulari sono una delle cose peggiori che
trovano ovunque.
Esatto, perché una volta tu uscivi di casa e quando tornavi se c'eri rispondevi, ma poi anche lo stress della vita tutta di corsa, cioè se io uscivo per fare qualcosa mi dedicavo a quello, poi tornavo e mi dedicavo alle telefonate, poi adesso invece devi essere omnipresente 24/24. Quel caso non è così, è stato ovviamente strumentalizzato, e quindi cosa vuoi che ti dica più di così? Sai, fa scrivere dei giornali, fa parlare di qualcuno, dire questa cosa qui, quindi noi siamo abituati, da una parte ci entra, dall'altra ci esce.
Ogni cosa che fa tuo papà, Adriano Celentano, è un evento. Pensavo venendo qui, pensa se fosse bello, è impossibile, se un giorno decidesse di presentarsi in gara al Festival di Sanremo con un brano sicuramente bomba tra le mani, gli effetti, Adriano Celentano in gara a Sanremo, sarebbe una follia.
Ma sai, lui ne ha già fatti 3 o 4, se non ricordo, l'ha pure vinto in un periodo dove Sanremo era più onesto, nel senso che era tutto più facile, non c'erano rimescolamenti, giurie di qualità, non giurie di qualità, poi rimestiamo gli ultimi 5, ricambiamo, sai, spesso uno, la gente a casa magari non si accorge, ma nelle regole ci sono anche delle situazioni dove fanno cambiare delle dinamiche, quindi lui no, l'ha già fatto, l'ha già vinto, dubito, però ti dico anche che mio padre è imprevedibile anche a noi di casa, dubito fortemente che torni in gara a Sanremo, ha altri progetti.
Senti, a 17 anni scappavi dai paparazzi che addirittura arrivavano al liceo, hai sofferto molto tutto quello che è il gossip e l'entourage, è stata dura essere figlia di due miti?
Ho sofferto molto perché ho capito in fretta che la libertà sta nell'anonimato, non sta nella popolarità. Ero andata tanto tempo fa, all'inizio, qualche anno fa, mi avevano chiesto di fare un provino per andare al Grande Fratello, e mi ricordo che mi dissero, tanto poi tu una volta sei dentro ti dimentichi delle telecamere, io ho risposto no, perché io da quando sono piccola che so che quando metto un piede fuori di casa sono dentro un Grande Fratello, perché sono riconoscibile, la gente mi giudica se sono sciatta, se sono imbronciata, alla fine Centano che stronza, guarda che faccia che c'ha, oddio è invecchiato, oddio così, quindi sai, so quando sono fuori che c'è qualcuno che mi riconosce, quindi la mia sofferenza da adolescente era quella, io sentivo l'esigenza di vivere la mia adolescenza fuori dai giudizi. Poi dopo ho imparato a gestire invece, perché le cose erano due, o andavo a vivere all'estero dove Celentano non era riconosciuto, oppure imparavo a gestire i media. Ho fatto la seconda, così sono potuta rimanere vicino alla famiglia.
Senti, tra un po', Rosita, 17 febbraio, il tuo compleanno, sì. Cifra tonda, ecco, lo dici tu, 60, so che vuoi fare una festa in mascherata, in barca.
Sì, l'ho fatta, ho cambiato idea, nel senso che, no, ma sai perché? Perché fino a 2 giorni prima sarò in giro per il lavoro e non riesco a organizzarla, no. Alle 60 anni sono una bella età, perché secondo l'oroscopo cinese si può riscrivere la nostra storia, ricomincia a riscrivere la tua storia col bagaglio dei 60 anni precedenti. Cioè nei primi 60 anni metti i pilastri della tua vita con gli errori che si fanno, perché sbagliando si impara. Dai 60 anni in poi puoi riscriverla con quello che hai vissuto, con l'esperienza che hai avuto, con quello che hai imparato. Quindi figo.
Il tuo sogno da bambina era quello di fare l'attrice, ci sei riuscita? Che cosa si prova ogni sera ad avere un pubblico davanti, vero? E soprattutto la vita di tournée che il teatro regala.
Ma ci sono i pro e contro in tutto quanto. La vita di tournée è strepitosa, perché intanto giri l'Italia, che è il paese più bello del mondo, che io avevo già girato per 3 anni con la Domenica del Villaggio, dove raccontavo proprio la cultura di ogni paese, di ogni regione, con i prodotti tipici, col folklore, i dialetti, ho visto 126 paesi, preso, stati un regalo enorme. Poi è bello perché sai, questo mestiere fatto col pubblico lì è molto più gratificante che il cinema, ma a me piace molto anche il cinema. In realtà adesso, la seconda parte della mia vita, vorrei vivere più tipo come Pippi Calzelunghe, trovarmi una casa, farmi una casetta ecosostenibile, senza indipendente, cioè senza elettricità, con il fuoco come una volta, con le stube, con raccogliere l'acqua piovana dalle grondaie, sì, totalmente, farmi l'orto e io mi vedo invecchiare così.
Hai molti amici, l'abbiamo ricordato, ma hai anche delle cugine strepitose. Una tra l'altro è meno famosa ai non addetti ai lavori perché è una grande manager nel music business. L'altra invece è più famosa per le telecamere, è molto rigorosa in televisione e intendo Alessandra Celentano, però è la tua compagna di scorribande, di avventure.
Beh, Alessandra, io e Alessandra ci amiamo profondamente. Zitella pure lei da più di me, ha iniziato troppo presto lei, però siamo molto complici, siamo molto simili, ci somigliamo anche tanto oltre fisicamente. Addirittura scambiano la voce, che io invece la trovo completamente diversa, ovviamente la mia è molto migliore rispetto alla sua. Beh, siamo cresciute assieme, abbiamo tanto del DNA della famiglia Celentano, poi quella della parte pugliese, e abbiamo proprio la stessa filosofia di vita. Ci prendiamo poco sul serio, ci prendiamo molto in giro, ma ci prendiamo in giro anche sulle cose serie, proprio ci diciamo anche cosa sbagliamo, perché questo ti fa crescere. Non è che ci stiamo a carezzare solamente la spalla, tutto ok, no, spesso siamo anche molto, spesso siamo dirette. È uno dei nostri sogni, quello di andare di invecchiare assieme.
Due cose: sei tornata anche in televisione a Rai 3 con Donne sull'orlo di una crisi di nervi insieme alla peste di Pierino Chiambretti. Ti sei divertita a fare l'editoriale?
Moltissimo, io amo Piero da una vita, era anni che...
Lui è un genio.
Lui è un genio, ha una mente velocissima, è strepitoso, è venuto a vederci a teatro, ci ha dato una filotto di complimenti a un certo punto, di complimenti e di suggerimenti anche, oltre a parte i complimenti. Piero, io era anni che gli facevo il figlio, ma perché non mi fai lavorare con te? Adesso aspetta, finché adesso è arrivata l'opportunità e mi sono resa conto che adesso ero realmente pronta a lavorare con lui. E è un grande regalo l'editoriale, perché lui ci dice di partire da noi stessi, da quello che abbiamo, da un vissuto nostro, e dire come l'abbiamo vissuto, cosa abbiamo scoperto, come ci ha cambiato, come l'abbiamo metabolizzato. Quindi è un regalo una persona che ti dà due minuti per dire, parlare solo tu senza essere interrotto in una televisione dove, se non t'accapigli, non ti mandi a quel paese dove non si capisce niente, dove poi ognuno c'ha i suoi interessi. Insomma, Piero ci ha fatto un grande regalo. Lui è outsider della televisione italiana, perché porta sempre dei programmi rivoluzionari, colorati, con della bella musica, e scopre personaggi particolari. E poi a me piace ridere, mi piace far ridere. Quindi Piero, mi piace anche un po' il cinismo di Piero. E Piero è un grande maestro, perché è della vecchia scuola, dove personaggi come Piero avevano le idee chiare su come volere una regia, su come volere la scenografia. E poi gli piace, quando io l'ho visto lavorare adesso, lui pensa proprio a portarti il programma completo, bello. Non pensa solo a lui, che deve essere quello omnipresente, venire bene solo lui e gli altri chi se ne frega. Sono pochi così, molto pochi. Quindi Piero, vabbè, poi ci vogliamo bene da tanto. A me fa molto ridere nella vita di tutti i giorni, sembriamo veramente Gianni e Pinotto. E quindi spero di poter lavorare con lui ancora tanto. Da aprile rilavoreremo assieme.
Che musica accarezza invece l'ascolto di Rosita Celentano, che sei nata in mezzo alla musica da sempre?
Guarda, la musica per me è fondamentale. Io quando scrivevo i libri scrivevo con la musica, a volte mi fissavo su un pezzo solo perché andavo a ruota libera, ma calcola che io sono cresciuta all'inizio con la musica classica, e quindi io ho un amore esagerato per Mozart, e poi ho scoperto che alcune musiche classiche sono proprio funzionali a metterti il corpo con le loro vibrazioni in una sorta di autoguarigione. Poi no, detesto la musica rap e trap, salvo Eminem, ma voglio dire, poi sì, ci sono dei pezzi interessanti, ma a me non piace. Poi, per carità, ogni genere rappresenta il periodo sociale e storico che uno sta vivendo, il che è drammatico se oggi abbiamo solamente quella musica lì. Però tendenzialmente, sai, sono cresciuta con i Pink Floyd, con la musica classica, sono cresciuta con i Supertramp, sono cresciuta con gli ABBA, con Battisti, con Renato Zero, Battiato in assoluto, lo amo la follia. Quindi sai, laddove anche Baglioni, lì c'erano delle storie. Io a volte sento le canzoni di Baglioni, ti sembra di vederlo quel film mentre senti lui che racconta questa storia, no? E oggi c'è troppa aggressività nella musica di oggi, e mi dispiace per le generazioni. Mi dispiace per tanti motivi per le nuove generazioni. Fra i social e la musica che ti porta ad aggressività o a subire passivo o non ti fa pensare.
Chiudiamo davvero, Rosita. Quale segno del tuo passaggio ti piacerebbe lasciare in questa vita?
ah, pulito il più possibile, quello che sto facendo io, voglio lasciare un passaggio pulito. Mi piacerebbe che, mi piace dire alle persone quello che ho scoperto, che a me rende felice, perché non è vero che ci si deve accontentare di sprazzi di felicità, si può essere felici 24 ore su 24. Questo non ti evita da non soffrire nella vita o non avere problemi nella vita, però ti fa dare un senso nobile ai momenti difficili della vita. Quindi mi piacerebbe lasciare dietro di me, non so, un sentiero di un bosco o di un pulito, dove respiri l'odore del muschio, dove si sente a volte anche l'odore dei funghi, dove senti i rumori del bosco, delle piante se c'è un po' di vento, i passi di qualche animale che si nasconde, però bello, pulito, sano, con l'aria che frizzante che respiri così. Io sto lavorando per questo, devo fare ancora tanto.
Con questa bellissima immagine ringrazio davvero di cuore Rosita Celentano, grazie davvero, buon viaggio.
Figurati, grazie anche a voi e buona vita. Un saluto enorme, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Stella FM, mi raccomando, buona vita e fate dei vostri passi, dei passi puliti e delle vostre, dei vostri acquisti, delle scelte etiche. Un abbraccio da Rosita Celentano.